Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa fa memoria di San Clemente, quarto vescovo di Roma e martire, morto martire, sotto Traiano. Dalla sua lettera abbiamo diverse notizie della Chiesa di Roma alla fine del primo secolo, sulla liturgia e anche sulla morte, una tradizione, sulla morte di Pietro e di Paolo.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetti dal 21 al 32. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: «Ehi tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Parola del Signore.
Ecco, l'Evangelista continua il racconto della passione, della morte di Gesù, con diversi particolari, come abbiamo già visto anche, ad esempio, nel brano precedente, lo scherno, la derisione da parte dei soldati. Anche qui Gesù, condotto al Calvario, al Golgota, viene descritto con molti particolari. Vediamo ora insieme il testo.
E qualche tempo fa, io l'avevo anche detto l'omelia, avevo fatto una piccola ricerca sul supplizio della croce, indipendentemente dai commenti al Vangelo, cioè in ambito romano, diciamo, e avevo trovato che alcuni documenti, per esempio Plutarco oppure Plauto anche, dicevano che ogni crocifissione era preceduta da 2 tormenti. Il reo era flagellato prima, poi portava la croce. Portare la croce faceva parte del supplizio, perché era naturalmente l'aspetto dell'irrisione, mettere alla berlina una persona e fargli attraversare la città col suo patibolo. E quindi mi ha molto colpito nell'inizio della pericope di oggi, che si dice che Simone di Cirene è costretto, non si capisce perché, è costretto a portare la croce di Gesù. Si dice che era padre di Alessandro e Rufo, e io penso che la nota della Bibbia abbia ragione, cioè 2 personaggi noti alla comunità, probabilmente, se no che senso ha nominarli? non che Pinco Pallino aveva due figli che si chiamavano così e cosa, evidentemente li nomina perché si possa identificare questa persona. E ho pensato che proprio per l'evangelista questo abbia un valore non per sminuire quello che Gesù ha fatto, ma ha un valore, dà valore al sacrificio di ciascuno. Il Nestle Alan porta il parallelo che secondo me è il più adatto, quello della lettera agli Ebrei, che dice: usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Diciamo, nell'economia di questa narrazione bisogna cercare i motivi per cui Marco scrive questo, quello e tralascia questo e quello, perché non è una cronaca evidentemente dei patimenti di Gesù. Sta dicendo alcune cose che hanno un significato, perché la cronaca di un racconto sarebbe tutta diversa. Marco fa alcune notazioni che hanno tutte un valore, io lo leggo così.
Continuando su quello che ha detto Sara, mi sembra bello questo verbo costretto, costretto, angariato, vabbè, cioè anche più forte, perché certo riflette molto quello che è lo spirito dell'uomo e anche quello che Gesù ha detto nell'orto degli ulivi: se è possibile passi da me questo calice. Lui come uomo non avrebbe scelto di portare la croce, e quindi anche a noi quando ci si presenta qualche croce, qualche piccola croce, perché le nostre poi non sono croci come quelle di Gesù, e facciamo fatica ad accettare di portare la croce, allora ci vuole un grande qualcuno che ci spinge a portare la croce, che ci costringe, e questo è l'amore che ci può costringere a portare la croce dietro a Gesù. Cioè, poi si adempie quello che lui, insomma, è anche il segno del vero discepolo, perché al capitolo 8, 34 Gesù ha detto: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce, c'è lo stesso verbo, e mi segua. Quindi riuscire a portare la croce dietro a Gesù è un segno anche tipico del discepolo.
Il significato di ogni notizia qui, ogni aspetto, lo vediamo anche nella storia del testo. La ricerca del significato nelle nostre Bibbie, il versetto 28 non è più riprodotto, si passa dal 27 al 29, penso che sia in nota, normalmente fanno così perché il testo che abbiamo davanti è, dal punto di vista critico, è molto sicuro, cioè tutti i codici più importanti e diversificati fra loro non hanno il versetto 28, eppure il versetto 28 è significativo di una tendenza a cercare il significato di quello che l'autore Marco può aver pensato, anche se non l'ha espresso. Questa tendenza la vediamo anche in altri racconti dei Vangeli. In Giovanni tutto è esplicitato, Giovanni lo spiega: questo accadde perché si compisse questa scrittura qui. Quest'altra scrittura l'hanno compiuta i soldati, eccetera. Cioè c'è la tendenza, la ricerca di capire il significato di questi particolari che non sono forse forse sono una mescolanza di notizie che l'autore del Vangelo poteva aver raccolto, e insieme devono essere significative, perché altrimenti il racconto sarebbe anche diverso. Ecco, se si fosse solo per raccontare, Ecco, uno degli aspetti qui è il versetto 21, che è una cosa molto conosciuta come istituto, il diritto del potere romano di costringere a fare un servizio, che noi si chiama angheria, ma è un istituto vero e proprio, ecco. E qui lo vediamo applicato. Qui la domanda è: perché Gesù non ha portato lui il patibulum, cioè un pezzo della croce, normalmente pezzo? Ecco, molti ritengono, però non è scritto, ecco, che fosse, non fosse più capace di farlo, che fosse in difficoltà per la debolezza, cioè soprattutto per la flagellazione forse molto severa, che però appunto veniva data a tutti i condannati sulla crocifissione. Era anche un modo, non so se questo si possa dire una misericordia, ecco, ma doveva affrettare anche la morte, forse. In ogni caso, Gesù ha avuto questa sorte, perché c'è un punto interrogativo da parte di Pilato anche sul fatto che Gesù dura poco in croce rispetto alla norma. Pilato si meraviglia. Il particolare di Marco è che venne crocifisso alle 9, e quindi c'è un problema con una certa, come si legge abitualmente in Giovanni, sembra che sia mezzogiorno, comunque c'è un problema. Qui, se alle 9, sono almeno 6 ore in croce. Ecco, l'ultima cosa che accenno solo, gli storici hanno difficoltà, e anch'io penso che sia un po' costruita la faccenda che i sommi sacerdoti vanno lì per prenderlo in giro. È molto difficile da immaginare una cosa del genere. Cioè, comunque, questo potrebbe sottolineare ancora di più il significato che Marco vuol dare a quello che lui più racconta, cioè la derisione.
Da queste pericopi emerge in modo molto netto la vicenda del giusto che viene abbandonato da tutti e condannato a una morte ignominiosa, infamante, e che viene schernito e messo alla prova, così come in Sapienza 2. Ora il problema è una domanda: siccome ci sono molte corrispondenze tra tutti gli Evangeli riguardo a questa vicenda del processo, della condanna, delle torture e della crocifissione, siccome lui è stato abbandonato veramente da tutti, da dove vengono fuori queste testimonianze che sono così concordi? Dal momento che i suoi discepoli l'hanno abbandonato, chi c'era? Chi ha potuto testimoniare de visu tutto quello che gli è stato fatto? Forse proprio coloro che l'hanno fatto, a partire da Pilato, i soldati, la folla, i capi dei sommi sacerdoti, i capi, gli scribi, gli anziani, la folla, e probabilmente anche appunto Simone, eccetera. E cioè sembra quasi che a un certo punto queste pagine del Vangelo vengano fuori da chi materialmente ha compiuto queste cose nei riguardi del giusto, di Gesù, eccetera. Ecco. E che poi questa tradizione è stata consolidata e poi si è cristallizzata in queste pagine.
Mi dico una piccola cosa, sì, quando ho cominciato a leggere il tratto di oggi mi è tornata in mente l'ultima cena, diciamo, perché mi è sembrata, cioè che quasi qui uno non se la ricorda più, tanto è preso dalla durezza e dalla crudezza di tutto questo racconto e da questa vicenda. E forse anche, mi sono detta, anche Gesù forse chissà dove, cioè quando aveva detto il sangue dell'alleanza versato per molti, e lì c'era già dentro tutto, c'era già dentro questa vicenda e tutto questo epilogo e tutto, però forse appunto in certi momenti poi la cosa quasi scompare, ecco, dalla coscienza, dal ricordo, però rimane la verità, ecco, di quella volontà di offerta e di quel sì così totale che qui semplicemente, diciamo così, si compie. Però è quello la sostanza di quello che qui si compie, anche se qui appunto sembra tutto essere sì, così crudo che quasi uno non ci pensa più. Ecco, e poi invece l'altra piccola cosa, ma un po' in questo senso, fa molta impressione il versetto 31, ha salvato altri. Cioè tutta la sua vicenda appunto di salvezza, tutta la salvezza che ha dato, passando, eccetera, qua gli è rivoltata contro. Ha salvato altri, salvi se stesso, non può salvare se stesso.
Io non so rispondere alla domanda di Stefano, alla questione di Stefano. Evidentemente Marco aveva le sue fonti, se lui è il primo evangelista, e poi anche Matteo e Luca avevano le loro, però non so rispondere da dove le abbia ricavate. Comunque certamente a un certo punto sono state scritte, sono diventate, entrate fanno parte della descrizione, fanno parte. E io mi ero fermato due considerazioni. Marco, diversamente da, che mi aveva colpito ieri sera pensando un po', Marco diversamente da, l'abbiamo visto tante volte, da Matteo e da Luca, dagli altri sinottici, non ha i Vangeli dell'infanzia, dove vengono dette diverse cose, sia da Matteo che da Luca, le origini di Gesù, e dove ci sono tanti particolari riguardanti le origini di Gesù, per sottolineare, per dire appunto è figlio di Davide, oppure per Luca altre cose. Marco non ha tutto questo. Marco ha colpito perché, se leggiamo tutto il Vangelo, la passione di Gesù è veramente descritta con tantissimi particolari. È il punto su cui Marco, questo è ovvio, non è che dica una cosa, però l'ha colpito, è il punto in cui Marco si ferma, non fa una cronaca, si ferma su tanti particolari, sono due capitoli, più che la resurrezione, anche se vogliamo, è per Marco, per l'Evangelista è centrale, quindi pensando a tutti questi particolari, quello che forse lui vuole dire, ecco, la lettura che fa l'Evangelista della passione, della crocifissione, della morte di Gesù, tutto avviene con questi particolari che richiamano diversi testi delle scritture. Il Salmo 22, per esempio, qui è richiamato in modo implicito diverse volte, un Salmo messianico, il Salmo 69, Isaia 53, tutti testi molto forti, messianici, sostiene questo. Nella passione sostiene che è lì che Gesù mostra veramente di essere il Messia e quel tipo di Messia che lui ha sempre preteso di essere. E questo mi era molto, molto fermato. L'altra cosa che nella descrizione di questo tratto a me pare abbastanza evidente è che Gesù subisce tutte le azioni, quelle che vengono fatte su di lui. C'è anche Simone di Cirene, in un certo senso, dico che la subisca, forse è un aiuto, non ce la faceva più, non lo so. Comunque gli viene imposta, gli viene il patibolo lo deve portare Simone, e questo è per ordine dei soldati. E tutte vengono fatte, tutte azioni su di lui, tranne una che mi ha molto fermato, e siamo al versetto 24, ove, scusate, 23, quando gli pongono, gli danno il vino mescolato con mirra, e il testo dice, ma egli non ne prese. È l'unica cosa che viene detta di Gesù che abbia fatto, questa è un'iniziativa sua, non la prese. Poi sappiamo, viene di nuovo ripreso, il vino gli viene di nuovo offerto, l'aceto gli viene di nuovo offerto quando è sulla croce, anche lì non si dice, se la, meno Marco, se l'ha preso o non l'ha preso, e comunque qui si dice non lo prese. A me è molto colpito, è la, in un certo senso è anche la coscienza. E Gesù rimane desto, nonostante che è stato colpito, ha subito, insomma, Gesù è in questo momento vuole essere, vuole offrire la sua vita e con tutta la sua partecipazione. Questo mi era fermato. Preghiamo dunque insieme e diciamo ascoltaci, o Signore.
Per la Chiesa in questa ultima settimana dell'anno liturgico, perché l'attesa dello sposo e il timore di Dio siano i solchi nei quali cammina, preghiamo. E per la Chiesa di Roma, per intercessione di San Clemente, per Papa Francesco, perché il Signore rafforzi l'opera delle sue mani, preghiamo. E perché le idee nuove, le idee uscite dal forum dei giovani economisti possano avere attuazione concreta nella nostra società, preghiamo. L'Italia in questi giorni ricorda l'Irpinia dopo 40 anni dal terremoto. Preghiamo per tutti i luoghi, preghiamo per quella terra e per tutti i luoghi della terra martoriati in questi anni da calamità naturali, per quelli che non hanno risorse, non hanno aiuti. Preghiamo. Per i tanti che portano sulle spalle la croce di Gesù, per coloro che non la capiscono, per coloro che non l'accettano, perché il Signore consoli e benedica il loro sacrificio. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ieri è stata la memoria di Santa Cecilia. Preghiamo per la nostra Cecilia e per tutte le persone, le donne o le bambine delle nostre famiglie, delle nostre comunità, affidate a questa santa, la figlia di Stefano e Patrizia, ma per tutte, preghiamo.
Ascoltaci.
E ieri era anche il primo anniversario della chiamata al cielo della nostra sorella Paolina. Ecco, preghiamo per lei, per il suo riposo nel Signore, e preghiamo anche perché interceda per noi. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo anche Don Mario Cocchi, che ieri è morto improvvisamente, che non, diversi di noi l'hanno conosciuto, vedete che aveva conosciuto anche Don Giuseppe, la comunità, molto bravo. Preghiamo per il suo riposo nel Signore, preghiamo per tutto il presbiterio di Bologna, della Chiesa di Bologna, tutti i problemi che deve affrontare, il calo dei preti, il numero dei preti, delle vocazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per ringraziare il Signore del sacramento che è stato ricevuto ieri dai nostri 5 bambini. Preghiamo per loro perché custodiscano sempre nel cuore la gioia che di ieri, e anche per le loro famiglie, per le quali a quanto pare è stata una bella opportunità di incontro di nuovo col Signore. Perché il Signore custodisca tutti questi doni, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti gli ammalati gravi negli ospedali, quelli che muoiono soli, per quelli per cui ci è stato chiesto preghiere, per i tanti, e voglio ricordare mio cognato che non è malato di Covid, ma ha altri problemi, sembra che non ce la faccia, e anche mia sorella Giuseppina che va avanti nonostante la gravità. Preghiamo.
Ascoltaci.
E tra gli ammalati continuiamo a ricordare Don Tarcisio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.